Signori e signori, buongiorno e benvenuti alla 64esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi vi parla qua e di fronte a me c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Qualche giorno fa la società Workday, che è specializzata nel settore del cloud aziendale per finanza e risorse umane, ha presentato uno studio sul processo decisionale delle aziende condotto con FT Longitude, divisione del Financial Times che si occupa di marketing. L'evidenza più interessante è che, a dispetto di tutta l'attuale apologia del dato, della strategia data driven, ormai ce l'abbiamo ovunque, le aziende prendono decisioni principalmente d'istinto, così si svegliano e dicono a sentimento, eh?
Sì.
Stiamo parlando addirittura del 53% in Italia. Lo studio è stato condotto su 1060 dirigenti senior della finanza e dell'information technology, di cui il 45% della regione EMEA, il 32% dell'Asia Pacifico e Giappone e il 23% del Nord America, e ha esaminato lo stato della trasformazione della finanza digitale nel mondo in Italia e in che modo questa trasformazione digitale stia condizionando le funzioni finanziarie e information technology e dove i CFO e i CEO debbano concentrare i propri sforzi.
Allora, come detto prima, in Italia il 53% dei responsabili finanziari afferma di continuare a prendere decisioni istintive in ambito finanziario.
Sì. Mamma mia.
Un punto tra l'altro sopra la media europea, quindi voglio dire, in Europa non è che fanno molto meglio in questo senso, anche se dispongono dei dati necessari, perché dicono che queste informazioni sono isolate, non sono nel formato giusto o non risultano immediatamente disponibili. Quindi di fatto vanno distinto perché non riescono a districarsi nella marea dei dati, non lo so. La Francia ci supera di un bel po', con il 67%, cioè il 67% dei dirigenti dice io vado distinto.
Lunatici, istintivi, sì.
La Spagna e la Germania sono poco al di sopra della media, rispettivamente 55 e 54, mentre UK, Irlanda e paesi nordici sono i più razionali, con il 42%.
Le lacune nell'allineamento tra finanza e informatica minacciano la trasformazione digitale della finanza nelle organizzazioni italiane. Anche qui da noi i chief information officer vengono ascoltati di più durante le riunioni dei dipartimenti finance. Solo il 20% dei leader aziendali italiani afferma che i propri CEO non hanno poteri nel corso delle riunioni finanziarie critiche, anche quando la tecnologia è essenziale per risolvere una sfida. Questa percentuale è più bassa se paragonata con il 51% della Spagna, il 42% del Benelux e il 38% dei paesi nordici. Quindi in pratica l'aspetto tecnologico ha più peso in Italia che in altri paesi. Siamo degli scienziati.
La digitalizzazione dell'area finanziaria è fondamentale ovviamente per il business aziendale, ma solo il 4% delle organizzazioni nell'area EMEA, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, ha una strategia di trasformazione digitale solida in ambito finanziario e ha preso delle iniziative in questo senso negli ultimi anni, o ha preso iniziative in questo senso negli ultimi due anni. In Italia, alla domanda su quali siano i principali ostacoli di questo processo, i chief financial officer indicano la mancanza di competenze finanziarie all'interno dell'IT, quindi dell'information technology. Al contrario, i CEO, cioè i chief information officer, dicono che gli altri ad avere a non essere competenti sufficientemente in tema tecnologico. Insomma, quindi c'è un bel conflitto, no? Tra queste due aree. La capacità di questi due team finanziario e tecnologico di acquisire le reciproche competenze sarà la svolta per lo sviluppo delle aziende. Il 36% degli dirigenti italiani dice che la capacità di analizzare dati sarà il primo driver di trasformazione digitale della finanza, mentre l'agilità, cioè il fatto di essere agile nel prendere decisioni, è al 33% e la regolamentazione compliance al 31%.
Naturalmente non potevamo non parlare di sostenibilità, perché l'altra evoluzione fondamentale sarà l'acquisizione di competenze ESG proprio loro i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, che però in Italia sono ancora poco diffuse. Infatti solo il 29% dei responsabili finanziari si affida anche a dati non finanziari per prendere decisioni in ambito finanziario. È una delle percentuali più basse dell'area EMEA. Solo il Benelux con il 24% fa peggio, contro il 65% della Germania, il 48% della Francia e anche della Spagna e il 42% di UK e Irlanda. Le organizzazioni devono integrare le competenze ESG nel consiglio di amministrazione, stabilendo una strategia di sostenibilità e una tecnologia affinché si possano misurare e segnalare i rischi, le opportunità e le prestazioni sempre in tema di ESG. Daily, Daily on Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, a un passo dall'ennesimo agognato weekend. Ci siamo quasi, signori, e quindi cominciamo a celebrarlo con questo cantautore dell'Alaska, Quinn Christopherson, che ha vinto anche qualcosa, qualche premiuzzo, sempre in Nord Europa, in Nord, insomma, nei paesi più freddi, diciamo così, però con questo Write Your Name in Pink testimonia il suo passaggio. È un transgender, diciamo così, e quindi ha deciso di fare il passo decisivo per evidenziare la sua reale attitudine. Questa canzone, tratta dall'album di debutto, si intitola 2005, quando tutto il mondo era ben diverso. Quinn Christopherson. I wanna go back to simpler times. Puka shells and Abercrombie, fog machines and strobe lights. But my friends couldn't get through the home phone. They knew to find me on MSN. It was normal to knock on doors, even if it was out of the blue. Dating was innocent, but I sure didn't know how to. I met my first girlfriend on Craigslist. Yeah, the person was, I don't know. I wanna go back to simpler times. Puffer vests and Ugg boots. I got a mansion, apartment, a shack or a house. Mad cow disease. Avril Lavigne. Let's get dropped off at the roller rink. I joined the father-daughter bowling. I was writing poems I thought no one would see. But my dad was going through my things. Yeah, I wanna go back to simpler times. Kids were mean, middle school was cruel. But I had good friends, and I read good books. If I could go back, I'd say it'll all get worse. Nothing prepares you for this world, and you wanna go back. Ooh, to simpler times. Ooh, yeah, I wanna go back. Ooh, to simpler times. Thank you. La prova prodotto tanto caratteristica da essere diventata leggendaria, cara Silvia. Iconica. Vecchie memorie all'interno di antichi caroselli, poi divenuti spot pubblicitari. Tra detersivi dal potenziale differente e condimenti apparentemente simili, ma solo per questioni cromatiche. La cosa ha assunto tinte caricaturali tali da trasformare una leva di comunicazione fondamentale nell'ultima ruota della strategia di marketing, ma adesso basta. Qualcuno ha pensato che non sarebbe stato male riportarle in auge, ovviamente con un abito nuovo. Si chiama A-Beat ed è la nuova business unit di Uniting dedicata al mondo del sampling innovativo. A raccontarla abbiamo il CEO di A-Beat, Alessandro Gruzza. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitato.
Grazie, grazie. Come nasce allora e come opera A-Beat?
Allora, come nasce? Bella domanda. Nasce principalmente per una sfida che abbiamo voluto lanciare al mercato, perché ci siamo resi conto che il mercato italiano è molto solido nella domanda, ma è molto disgregato nell'offerta. Effettivamente abbiamo grandissime aziende, grandi player, che sono sempre stati molto interessati al mondo della prova prodotto, ma dall'altra parte non ci sono agenzie con delle verticalità tali per rispondere in pieno a quelle che sono le esigenze di queste aziende. Quindi dopo un anno e mezzo di studio, di analisi, di benchmark, non solo per il mercato italiano, ma anche guardando fuori dai nostri confini, abbiamo deciso di lanciare questa nuova sfida al mercato e da febbraio è nata Beat, quindi un'agenzia verticale sulla prova prodotto che va ad allargare il concetto di sampling, portando per la prima volta il concetto di trivertising. Quindi abbiamo alzato l'asticella, se così vogliamo dire.
Perfetto. Come si è evoluto questo mondo? Perché prima, appunto, nell'introduzione ho fatto notare come la prova prodotto sia sempre stata una leva, ma un po' la trascurata del marketing e della comunicazione. E invece come si è evoluto? Cos'è adesso?
Guarda, hai detto benissimo. Allora, purtroppo il mercato non si è evoluto. Negli ultimi 15-20 anni è rimasto molto fermo su quelle che erano le strategie, su quelle che erano le progettualità, su quelle che erano un po' gli approcci. E questo si è poi concretizzato in quello che ti dicevo prima, dove abbiamo un'offerta molto disgregata. Come viene percepito dal mercato? Insomma, viene percepito in modo molto marginale. Ci sono pochissime aziende che lo reputano una leva di marketing con le stesse potenzialità di quello che può essere una campagna social, una campagna digital, un progetto più strutturato. E qui è la sfida che noi abbiamo voluto lanciare, perché dal nostro punto di vista la prova prodotto deve essere un elemento sistemico all'interno di una strategia, deve avere la stessa importanza di tutte le altre leve di marketing che un'azienda vuole proporre al mercato, vuole proporre al consumatore. Quindi in questa non evoluzione noi abbiamo visto tutta una serie di possibilità per migliorare il percepito del sampling della prova prodotto, perché effettivamente la prova prodotto è uno step fondamentale per far sì che poi il consumatore, nel momento in cui debba decidere quale prodotto acquistare o quale servizio acquistare, deve andare diretto sulla nostra marca, che gli ha regalato un'esperienza ed un'emozione unica e totalmente diversa rispetto alle altre.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Ha parlato del fatto che l'expertise si è andata perdendo, no? Un po'. E poi c'è da dire che anche questo discorso del sampling che è fisico, come si combina con la vostra offerta che è digitale, se capisco bene, e quindi questo vostro modello innovativo, come funziona?
Assolutamente, ciao Silvia, piacere di conoscerti innanzitutto. Allora, noi non siamo esclusivamente un'agenzia digitale, nel senso che noi abbiamo approcciato la prova prodotto a 360 gradi, valutando tutto ciò che è online e tutto ciò che è offline. E noi veniamo da un'esperienza di oltre 10 anni, grazie a Dol Communication, che è un po' la nostra agenzia mamma, da cui abbiamo deciso di staccare la parte di business della prova prodotto, e quindi abbiamo moltissima expertise sul territorio. Lato digitale stiamo introducendo tutta una serie di innovazioni che è banalmente l'utilizzo della tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, come possono essere gli smart speaker, che poi se avrete voglia vi spiegherò più avanti. Quindi andiamo ad unire quelle che sono le potenzialità della tecnologia dell'online con quelle che sono poi le potenzialità dell'offline. Non è detto che facendo una campagna online poi la prova prodotto venga meno, anzi ci sono delle soluzioni che vanno a chiudere un po' il cerchio, partendo dall'online, da quello che può essere una campagna social, digital, l'utilizzo di influencer e la possibilità poi di ricevere direttamente a casa il prodotto che la persona ovviamente ci ha richiesto.
Alessandro, quali sono i settori in cui il sampling può portare i maggiori vantaggi?
I settori che la fanno da padrone sono un po' sempre i soliti, quindi il food, il beverage, l'home care, il beauty, sono effettivamente i settori che hanno trainato negli anni tutto quello che è il movimento della prova prodotto. Dopo questa pandemia moltissime altre aziende hanno percepito l'importanza di fare testare il prodotto, perché il consumatore è molto più evoluto, è molto più particolare, molto più complesso e complicato rispetto a quello che poteva essere il consumatore del 2018-2019. Quindi si sono aperte tutta una serie di possibilità, come esempio il mondo dei plant-based, dei superfood, che effettivamente stanno lottando un po' con una sorta di barriera del gusto, in questo termine, che il mercato italiano ha nei confronti di questa tipologia di prodotto, anche se dobbiamo dire che tutto ciò che è plant-based lavora con delle materie prime di altissima qualità, quindi la prova prodotto è una leva fondamentale per smontare queste barriere che il consumatore italiano ha nei confronti di quel settore.
Senti, per chiudere, ci sintetizzi il vostro 2022 e magari ci dici qualcosina anche sui prossimi step che caratterizzeranno il 2023.
Sì, allora il 22 è stato un anno stupendo, nel senso che in 8 mesi di vita della unit abbiamo avuto l'onore di lavorare con aziende come Coca-Cola, Heineken, Kellogg, Star, Lindor, quindi insomma aziende di primissimo livello che hanno individuato nel nostro approccio data driven e insight driven un approccio totalmente innovativo rispetto a quello che era il passato. E quindi è stato un anno di successi, di tanti sorrisi e di tante pacche sulle spalle che ci siamo fatti con il team. Abbiamo portato in Italia per la prima volta l'unica piattaforma di attivazione vocale che sfrutta gli smart speaker, dove le persone possono interagire con Alexa o Google Assistant per richiedere un campione di prodotto direttamente a casa. Cosa sarà il 23? Il 23 sarà un anno ancor più importante per Abit, perché dovremo confermare quelle che sono le nostre capacità e la nostra proposizione sul mercato. Stiamo lavorando a tutta una definizione di partnership esclusive, la creazione di network che sino ad oggi non sono mai stati inseriti, introdotti nel mercato Italia, e sempre di più stiamo sviluppando la parte di insight driven e data driven, perché per noi è sempre più fondamentale partire da dei dati certi che il mercato, che tutta la tecnologia ci stanno mettendo a disposizione. Quindi sarà un altro anno dove ci divertiremo.
Alessandro, ti salutiamo, ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e un buon weekend, quindi grazie ancora.
Grazie a
voi. Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Era Alessandro Gruzza, CEO di iBit, sampling, prove, prodotto, protagonista del nostro numero speciale di Daily Net, in distribuzione anche allo IAB e soprattutto del Daily Magazine, curato dalla nostra Silvia Antonini. Grande Silvia, complimenti.
Grazie. We'll be right back.
Daily On Air, The Sound of Adivico, delle frequenze Radio Atlanta, 64esima puntata, il momento di Daily Sport. Facciamo per un riassunto della musica che abbiamo appena mandato in onda. Loro sono i Bleach Lab, sono un gruppo giovanissimo britannico che si muove nei territori del pop autoriale mischiato al dream, diciamo così. Questo è il loro terzo EP che si titola If You Only Feel It Once, e la canzone che abbiamo ascoltato, ricordatevi, Bleach Lab e Obviously. E adesso Daily Sport, anche perché siamo veramente a due passi dal mondiale, ma non parleremo del mondiale, così imparate.
Finalmente, mondiale di calcio. Direi.
E invece domenica scorsa c'è stato un passo, a parer nostro, ma non solo nostro, decisivo affinché la NFL, ossia il campionato, la Lega di football americano, che è lo sport più visto, più venerato, più seguito, più sponsorizzato e più pagato in America, e quindi veramente nella top 3 degli sport pagati in tutto il mondo, per finalmente ambientarsi e conquistare il vecchio continente. Cosa è successo? Ricordiamo anche, per i più anziani, che i primi tentativi di creare un po' di empatia nei confronti dell'NFL non è il nostro sport. Però ce l'abbiamo fatta, insomma, ad apprezzarlo rispetto a cosa so, al baseball o all'hockey, che sono un po' lontani.
Beh, però tante persone giocano baseball.
Assolutamente.
Sono magari considerate una nicchia.
È
però
una nicchia. Invece l'NFL, che è una cosa mostruosamente gigantesca, veramente gigantesca, apparve sul Canale 5 40 anni fa. Canale 5 che mandava in onda i tornei di golf, che era una roba assolutamente psichedelica, ma anche le partite di football americano erano delle esclusive importanti, quelle che hanno un po' creato una fan base che adesso è diventata ancora più larga. La cosa importante è che la domenica scorsa a Monaco di Baviera, di fronte a 70.000 persone con richieste di 3 milioni di biglietti provenute da tutta l'Europa, si sono sfidati Tampa Bay contro i Seattle Seahawks, una partita vera del campionato NFL che viene è stata giocata proprio là. È stato un successo pazzesco. Diciamo che non è la prima volta. Se abbiamo parlato di Canale 5 che trasmetteva i match negli anni 80, i primi anni 80, c'è stato un tentativo verso la fine degli anni 90 e poi inizio degli anni 2000, e poi 15 anni dopo con partite giocate a Londra. Pensa che lo stadio del Tottenham, che è una delle squadre più forti in Inghilterra e che è allenata dal nostro Antonio Conte, è uno stadio eminentemente costruito per il football americano, e anche Wembley potrebbe ospitare le partite di football americano, e anche il nuovo Bernabeu, ossia lo stadio dove noi abbiamo vinto il campionato del mondo di calcio nell'82, che è stato completamente ridisegnato negli scorsi due anni, è uno stadio che dove si può giocare il football americano.
Ma quindi in Europa c'è un movimento per spingere il football americano?
Assolutamente
sì. In Italia?
Sì. In Italia
non
è difficile.
Mi risulta, però
noi andiamo a traino. Sì, lo so che c'è un attimo di confusione. Il football americano non è il rugby, attenzione.
No, ma non è per questo, è che non mi risulta che ci sia tutta questa enfasi sul football americano, però magari mi sbaglio.
Ma quello che conta è che ci sono dei personaggi nel football americano che potrebbero trainare ancora di più l'immagine di questo sport così lontano dalle nostre passioni italiane e anche europee. Per esempio Tom Brady, che ha 45 anni, è il giocatore considerato più forte di tutti i tempi, colui che ha vinto e continua a vincere i titoli finali, ed è colui che ha vinto con i Tampa Bay questa tappa contro i Seattle, ed è il primo a questo punto a fregiarsi di questo record, ossia aver vinto una partita in una stagione regolare in 4 stati diversi, USA, Messico, Gran Bretagna e Germania. E purtroppo è anche colui che è stato appena mollato in tronco da Giselle per inadempienze matrimoniali. E lui è focalizzato completamente su questo gioco. Insomma, Tom Brady potrebbe effettivamente dare un'ulteriore spinta a questo marchingegno oliatissimo in America, che comunque è veramente, veramente straricco di budget, di sponsor, di soldi. Pensa che la finale di NFL è la trasmissione storicamente più vista in America durante l'anno. Tutto qua. Daily on Air, The Sound of a Divico delle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 18 novembre 2022, 64esima puntata del nostro format. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social piene di fotografie bellissime e anche il nostro sito dove c'è la pagina dedicata al nostro format preferito con tutte le puntate, tutti i podcast da febbraio a oggi. E abbiamo appena ascoltato Dearest Sister, è un momento in cui la Svezia sforna un bel po' di gruppi musicali. In questo caso abbiamo tre donne e due uomini che si rifanno al jazz come pure al pop. L'album si intitola Collective Art, la canzone era Confusion of Reality. Sono musicisti estremamente capaci, formazione jazzistica come hai potuto sentire Silvia, però naturalmente hanno gli occhi e le orecchie aperte verso il pop e quindi ne nasce un album assolutamente godibile, potabile e corposo allo stesso tempo. Daily Trend, quindi, è l'ultima rubrica prima di augurarvi un fantastico e ricchissimo weekend. Insomma, stiamo parlando di un tema molto pop. TikTok, i social, chi sono i creator più importanti in questo momento? A livello mondiale c'è qualcuno che ha fatto anche una graduatoria. Abbiamo anche qualche protagonista crescente in America, in Italia, cara Silvia. Al centro dell'economia di TikTok ci sono appunto questi TikTokers. Allora, diciamo che Bayashi, parliamo di Bayashi.
Bayashi. Tu l'hai vista Bayashi?
L'ho vista Bayashi.
Parla di cucina e tu sei un appassionato.
Esatto, è la creatrice dell'anno di TikTok per il 2021, è stata, e ha ragione anche, perché i suoi brevi video di cucina in time lapse mostrano facili trucchi per piatti semplici, principalmente giapponesi, e quindi non sono semplici per niente. E comunque vanta Bayashi 36,7 milioni di follower. Segue Charlie D'Amelio, che ha iniziato a pubblicare video di danza su TikTok nel 2019. Oggi ha oltre 11 miliardi di like. No, 11 miliardi di like, non esiste 11 miliardi di
like. Sì, 11 miliardi di like.
Ma non siamo in 11 miliardi nel mondo.
Ma no, i like non sono, un like non corrisponde a una persona. So. Io posso fare 20.000 like.
Il numero più alto presente su TikTok. I suoi contenuti presentano appunto scene di danza e di vita da influencer, tutte in musica. È anche una buona fonte per le tendenze del commercio digitale, come la recente collaborazione con Amazon per una guida ai regali di Natale. E poi chi c'è?
E poi c'è Khaby Lame, il mitico Khaby, che è la persona in realtà più seguita su TikTok,
sì.
Perché batte anche Charlie D'Amelio.
Charlie D'Amelio?
Perché ha 151 milioni di follower, invece Charlie ce n'ha 148,7 milioni.
Non c'è bisogno, 148 milioni, non esagerare.
E vabbè, insomma, sì. Praticamente Khaby. Il suo format è stranoto, cioè lui prende queste situazioni assurde, no? Questi sì. Video in cui la gente si mette in situazioni assurde, difficilissime da risolvere, e lui dice: ma si fa così, e fa quel gesto, no? Come dire, ma è tanto semplice.
Lo conosciamo,
no?
Tutti quanti. Esatto.
Però come like ne ha un po' meno, perché ne ha 2,5 miliardi.
Che poverino, quindi insomma. Poi c'è Carla Rockmore, che è la dimostrazione che si possa diventare delle autentiche celebrità della creation sui social anche se non si è così giovani. Lei infatti è una designer di gioielli che ha oltre 50 anni, che con la pandemia è diventata creatrice di contenuti a tempo pieno ed è apparsa su Vogue e Architectural Digest e colleziona 1,3 milioni di follower con 21 milioni di like. Dai,
un po' più lontana, però
capito.
Comunque interessante, perché non è giovanissima.
Esatto.
Questa è una cosa importante. Poi c'è Alexis Nicole, che ho guardato, è molto interessante, è una giovane donna che fa la foraggiatrice. Cosa fa? Cioè, si occupa sostanzialmente di raccogliere prodotti dalla terra per da mangiare agli animali.
Sì.
E cosa fa? Individua anche questi prodotti che possono essere edibili per l'uomo e fa anche delle ricette, ti fa vedere come utilizzarli.
Siamo...
E ha questa narrazione molto entusiasta, molto divertente e nonostante appunto il suo sia un tema molto di nicchia,
certo.
Raccoglie 4 milioni di follower e ha 89 milioni di like, anzi più di 89 milioni di like.
Ah, pensa un po'. Andiamo veloci anche così random, vi citerei anche Dylan Hollis che rifà le ricette vintage che trova nei vecchi libri di cucina e così si è conquistato 99,4 milioni di follower e 215 milioni di like, fa degli autentici cortometraggi. E poi c'è Roxy Prima, un artista di murales itinerante, i suoi contenuti mostrano il dietro le quinte della produzione di opere su larga scala, 87.000 follower, 5,7 milioni di like. E poi c'è Holly Johnson, che non è il cantante dei Frankie Goes to Hollywood, ma è un graphic designer che produce tutorial di Photoshop Illustrator, conta 821 milioni di follower e 18,6 milioni di like. E poi c'è Glow Recipe, che è un marchio di bellezza noto per i suoi prodotti naturali a base di frutta. Il marchio ha ottenuto successo virale con i tutorial sulle gocce di rugiada su di te.
All'anguria.
Siamo impazziti. Citerei anche Tiffany Yu, che è una creator da 17,800 follower e 3,6 milioni di like, conquistati attraverso l'attivismo in materia di disabilità. E insomma, ce ne abbiamo tanti. Devo citare qualcun altro?
Ma sì, perché ce n'è una molto interessante, secondo me, che sì. È Christina Collins, che è una parrucchiera che durante la pandemia si è trovata senza lavoro. E siccome suo fratello le ha detto, ma vai su TikTok, allora lei ha cominciato a fare dei video di comicità, quindi è diventata ufficialmente un'attrice comica, fa degli sketch, esatto, e attraverso questa sua doppia expertise a questo punto ha lavorato anche con Pantene.
Caspita.
Sì, hai capito cosa vuol dire
bravo
riciclarci?
Bravo il marito che
no, il marito, il fratello perché
scusami.
È giovane questa ragazza, molto giovane.
In Italia io vorrei citare invece un personaggio che sta veramente furoreggiando, è un ragazzo molto giovane, romano, simpaticissimo, che cucina sul suo terrazzo, si chiama Ruben Bondi, è stato premiato con l'Inda Awards come miglior talent food nell'ambito dell'Influence Day organizzato alla Milano Digital Week, che è finita qualche giorno fa. Questi award sono assegnati da una giuria composta da brand, esponenti di Meta e TikTok, quindi è una roba interessantissima.
E ci sono anche i giornalisti.
Esatto, sì. Ruben è veramente, veramente simpatico. Un'altra importante creator è Francesca Gambacorta, che è una creator di Giallo Zafferano e Gambero Rosso.
Quindi spopola
no,
la
ma
cucina.
Mi perdo anche con lei perché ha una voce così suadente, non appare quasi mai e cucina benissimo, ma fa delle cose anche abbastanza complesse, bisogna dire.
Immagino.
Comunque ricordiamoci Ruben e Francesca Gambacorta. E quindi con tutti questi creator, diventate anche voi creator, inventatevi qualche cosa, perché basta un attimo e improvvisamente
esplode il business.
Noi però adesso ci dobbiamo salutare, cara Silvia, augurandovi un fantastico weekend. Delion Air, The Sound of ADV vi rimanda alla puntata la prossima settimana e sarà mercoledì, ormai saremo veramente a fine mese, speriamo che smetta anche di piovere perché non se ne può più.
Ma come? Ci siamo lamentati fino adesso
grigio.
Che non pioveva.
Sì, però un po' troppo grigio.
No, Lascia fare.
Allora Silvia, buon weekend, ciao.
Grazie, altrettanto a tutti.
E quindi questi sono le First Aid Kit, che pubblica un nuovo album, Palomino, da cui andiamo a estrarre 29 Palms Highway. Sono arrivati al quinto album in 12 anni, Joanna e Clara Soderberg, che sono due artiste svedesi. Solitamente sono famose per una rilettura del country, che non fa parte della loro tradizione, però le insinuano con i loro incastri vocali di rara pregevolezza in atmosfere che magari sono magari tinte di rock, di elettropop, di ritmi sostenuti, di percussioni scattanti, di musica acustica e magari anche sintetica. Ma a qualcuno piacciono tantissimo, a qualcuno meno. Questa 29 Palms Highway però è un buon lascito per la prossima settimana. Ciao, ciao!
Ciao!
Palms Highway stretches out in the desert sand. We pulled over, I swear I felt you holding my hand. Staring up at the starry sky, heart open wide and tired eyes. I whispered to the wind, darling, can you hear me? I hold my arms out to you. fall.